Cari amici, questa è un'altra trasmissione di buone novelle sul Regno di Dio e sulle benedizioni che fra breve esso largirà a tutta l'umanità. Questi programmi sono dedicati all'avanzamento della conoscenza cristiana nello spirito di tolleranza e buona volontà in verso tutti. Essi sono diramati a cura della Don Bible Students Association in cooperazione con amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ed ora eccovi, Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. Franco, ho trovato nella Sacra Bibbia una straordinaria profezia alla quale desidero discutere teco. Essa trovasi nel capo 11 dell'Apocalissi, versetti 15 e 18. Vuoi che la leggo?
Sì, Ernesto, siamo qui proprio per tale scopo.
Va bene. Comincio a leggere dall'ultima parte del versetto 15, dove dice: «Il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro e del suo Cristo».
Non c'è nulla di straordinario in questa profezia, Ernesto. Essa semplicemente ci assicura che il giorno verrà quando il Signore esaudirà la preghiera del suo popolo col stabilire sulla terra il regno da tanto tempo promesso.
Io direi che è straordinaria, perché sembra che vi sono pochissime persone le quali credono che Dio qualche giorno esaudirà le preghiere dei cristiani col far venire il suo regno sulla terra, nel quale la sua volontà sarà fatta in terra come in cielo. Però la cosa principale che volevo chiedere su questa profezia è quel che è detto nel versetto 18, il quale leggesi: «Le nazioni si sono adirate, ma l'ira tua è giusta».
E qual è, Ernesto, la tua domanda?
È questa, Franco. Perché le nazioni si dovrebbero adirare quando arriverà il tempo per Cristo di inaugurare il suo regno sulla terra? E perché tale regno deve essere connettato con l'ira di Dio? Non ti sembra questo qualche cosa strana?
Ma niente affatto, e neppure lo sembra a te, quando avrai esaminato tutti i punti essenziali. Qualunque capo di Stato si adirà quando un altro Stato, più potente del suo, lo conquista ed elimina la sua autorità ed il suo governo. E questo è esattamente quel che è implicato nell'adempimento di questa profezia.
Ma perché qualcuno si deve adirare quando il regno di Cristo prende controllo degli affari degli uomini?
Nota quello che la profezia dice, che le nazioni che si adirano sono i regni di questo mondo.
Ebbene, quale mondo è questo?
L'Apostolo Paolo identifica tale mondo come il presente mondo malvagio, Galati 1:4. San Paolo ci informa pure che Satana, il diavolo, è l'iddio di questo mondo, e Gesù chiama Satana il principe di questo mondo.
Ed è per questo allora che Satana fu in posizione di offrire a Gesù tutti i regni di questo mondo, se quest'ultimo si fosse prostrato davanti a lui e lo avesse adorato.
Appunto. Questa fu una delle tentazioni con le quali il diavolo tentò Gesù, ma il Maestro sapeva che al tempo determinato da Dio questi regni sarebbero venuti in suo possesso lo stesso, non col soccombere alle tentazioni di Satana, ma mediante la sua lealtà a Dio, il Padre Celeste. Il fatto però che questi regni sono stati sotto la signoria di Satana ci spiega perché si adirano quando arriva il tempo per il regno di Cristo ad essere stabilito sulla terra.
Posso vedere la cosa più chiara adesso, ma dimmi, Franco, vi sono profezie nella Bibbia che indicano il tempo quando possiamo aspettarci il trasferimento della signoria della terra?
Sì, Ernesto, vi sono. Nel libretto «Il Dio e la ragione», per il quale migliaia dei nostri uditori hanno fatto richiesta, è discussa una profezia che trovasi nel secondo capitolo del libro del profeta Daniele, una profezia che dà un'accurata antecedente di 2520 anni di storia, il culmine della quale arriva ai nostri giorni.
Questa profezia di Daniele ha essa da fare con i regni di questo mondo?
Sì, Ernesto. Essa è una profezia basata su un sogno che disturbò non poco il re Nabucodonosor di Babilonia.
Sì, ricordo di averla letta. Daniele spiegò a Nabucodonosor che nel suo sogno egli aveva veduto una grande statua, in figura d'uomo. Questa statua aveva la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe di ferro, e i piedi erano di parte ferro ed in parte argilla. Questo è il sogno al quale ti riferisci, non è vero, Franco?
Sì, ma tu non hai narrato il sogno per intero, Ernesto.
No, e come mai? Oh, hai ragione, adesso mi ricordo. Mentre che il re ammirava stupito la grande statua, egli vide una pietra tagliata dal monte senza opere di mani. Questa pietra percosse la statua, e sui piedi facendola cadere a terra e frontumandola. Dopodiché la statua fu tritata in polvere, ed il vento la portò via come porta via la pula sull'aia d'estate. Così credo, trovasi nella Sacra Bibbia.
Proprio così. E allora la pietra che aveva colpito e abbattuta la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.
Quello fu per certo un sogno straordinario. Ma dimmi, Franco, cosa significa questo?
Beh, Ernesto, l'interpretazione di questo sogno, come ci è data dal profeta Daniele, è una delle più importanti profezie della Sacra Bibbia. Essa ci dà un esatto antecedente della storia dei popoli gentili, cominciando dall'impero babilonese, infino ai nostri giorni. In questa ispirata interpretazione, il profeta identifica Babilonia essere rappresentata dalla testa d'oro della statua, veduta in sogno dal re. E gli disse a Nabucodonosor, «La testa d'oro sei tu». Daniele continuò la sua spiegazione col dichiarare che un altro regno sarebbe venuto al potere dopo di Babilonia e che esso era rappresentato dal petto e dalle braccia d'argento.
E se ricordo bene, la storia antica, certo, questo fu l'impero medio-persio.
Esattamente. Daniele quindi continuò la sua interpretazione col dichiarare che più tardi un terzo regno sarebbe venuto al potere, il quale, come si sa, fu quello greco.
Suppongo che il ventre e le cosce di rame rappresentavano l'impero greco. Ma cosa rappresentavano le gambe di ferro?
Quelle gambe di ferro, Ernesto, rappresentavano la potenza dominatrice del formidabile impero romano. Questo impero dominava il mondo quando Gesù venne sulla terra.
Non v'è dubbio che Roma fu un regno di ferro. Ma cosa significano i piedi e le dita dell'immagine? Se ricordo bene, queste erano formate di ferro ed argilla.
In questo, Ernesto, siamo convinti dall'accuratezza della profezia di Daniele. Egli non profetizzò che sarebbe sorto un quinto impero universale, formato e guidato da uomini come agli altri quattro precedenti, poiché un tale impero non v'è stato né vi sarà. Quando l'impero romano cominciò a decadere, non vi fu nessun'altra potenza capace di prendere il posto come dittatore del mondo.
Proprio così. Quel che successe fu che Roma cominciò a fendersi e dividersi in tanti piccoli stati o regni.
Il che era stato divinamente prefigurato dalle dita dei piedi della statua. La disintegrante influenza dell'argilla mischiata col ferro molto adattamente rappresenta quello che attualmente è successo nell'Europa in seguito alla caduta dell'impero romano.
E molte delle varie parti del vecchio impero romano erano ancora in esistenza nell'Europa fino allo scoppio della prima guerra mondiale del 1914. Infatti, alcune piccole porzioni sono ancora in esistenza fino a oggi, non è così?
Ciò è preciso, esatto, Ernesto. E questo prova quel che dissi un momento fa, cioè che questa profezia arriva fino ai nostri giorni.
È molto interessante, sai, ma v'è un'altra cosa nella profezia che tu ancora non mi hai spiegato. Cosa rappresenta la pietra che percorse la statua din sui piedi?
Beh, Daniele ci spiega anche questo. Quella pietra, se ricordi, dopo che percorse e distrusse la statua, divenne un gran monte che riempì tutta la terra. Il profeta ci dice che questa pietra rappresenta il regno di Dio.
Se così è, allora, il quinto impero universale sarebbe allora il regno di Dio.
Appunto, Ernesto. E il profeta Daniele predisse che questo regno di Dio sarebbe stabilito sulla terra ai dì di questi re o governanti rappresentati dalle dita dei piedi della statua. e ai dì di questi re, l'Iddio del cielo farà sorgere un regno, e gli dichiarò a Nabucodonosor.
E questo si riferisce alla medesima cosa come alla profezia dell'Apocalisse, capitolo 11, la quale ho accennato al principio della nostra conversazione, quella che dichiara che i regni di questo mondo verranno ad essere il Signore nostro Gesù.
Decisamente, Ernesto, ed è durante il periodo di tempo quando i regni di questo mondo stanno per essere distrutti che l'Iddio del cielo inizierà lo stabilimento del suo regno. Il fatto che abbiamo notato la caduta di tanti regni di questo mondo che erano in esistenza prima del 1914 è una chiara indicazione che stiamo vivendo sulla soglia del tempo quando il regno di Cristo sarà manifestato, effettuando pace, gioia e vita a tutti i popoli della terra. Giulio, vuoi aggiungere la tua parola?
Grazie, Franco. Amici in ascolto, domandiamo una sola cosa da voi, cioè che siete pronti a disseminare le Sacre Scritture per verificare ciò che noi esponiamo. Inoltre, il librettino Dio e la Ragione vi sarà spedito gratis e Franco di Porto. Chiedetene una copia oggi stesso. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica. Thank you.